Io, che stavo ancora finendo di fare pipì, rimasi spiazzato. Loro saltarono in sella, accesero i motori gridando «Scappiamo, scappiamo!»
Ho acceso anch'io la Vespa e siamo partiti, no? E tanto gli faccio questo qua. Ma cosa che è? Cosa c'è? Il morto cosa che è? C'è un morto, c'è un morto. Ma come, gaffo?
Storie di scherzi andati a male e di scherzi nati male in una puntata che si intitola «Non tutto funziona come dovrebbe».
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
C'è moltissimo nelle storie che vi raccontiamo oggi, c'è anche moltissimo dialetto, come avete sentito dalla voce di Marco, il suo accento che sembra bergamasco ma credo sia del cremonese e di quella zona lì, glielo chiederemo magari più tardi, ma anche chi se ne frega, raccontiamo la sua storia, che è la storia di uno scherzo finito male, ma nemmeno finito male, non succede niente di cattivo in questo scherzo, però qualcosa nella mente, nell'anima, nel destino di Marco cambia dopo che questi amici gli fanno uno scherzo molto semplice e molto banale che inizia e finisce abbastanza presto. E poi approfitto di questa storia per tornare su una storia che è una mia grande passione, che è una storia che ho raccontato molti anni fa, di un ascoltatore che è anche diventato un amico, lui si chiamava Massimo Nerviotti, e la storia è quella di uno scherzo a scuola che va male. Massimo prende il diario di un suo amico, di un suo compagno di classe, non esattamente un amico, e ci scrive una cosa che non dovrebbe scrivere, e quel diario poi finisce nelle mani della prof l'ora successiva. È la storia che molti di voi, forse, se sono affezionati a questo programma e a quelli che lo hanno preceduto, conosceranno con il titolo di Scagnolari. La puntata invece si intitola Non tutto funziona come dovrebbe. Benvenuti. Era la fine degli anni Ottanta ed era il periodo delle vacanze di Natale. La compagnia di cui facevo parte era più o meno, a seconda dei giorni, formata da una decina di ragazzi, tutti nati a metà degli anni 70. Quindi eravamo tutti nel pieno della stupidera. Mi fa ridere a dirlo, ma per noi la scuola era solo una parentesi delle allora lunghissime giornate che passavano praticamente sempre fuori casa. A casa si mangiava, dormiva e basta. La routine quotidiana era trovarsi all'oratorio o ai gradini della stazione. Chi c'era, c'era. E poi, oltre all'immancabile partita di pallone, si inventava sempre qualcosa per riempire la giornata, ovviamente in base alla stagione in cui ci si trovava. Quando incominciammo ad essere Vespa muniti, le uscite fuori porta nei paesi limitrofi si svolgevano rigorosamente sulle strade basse, sterrate di campagna, in quanto eravamo tutti fuori legge, e cioè sempre su in due e con i motorini elaborati. Seguendo quei percorsi, si riduceva un po' il rischio di imbattersi in eventuali pattuglie dei carabinieri, che sembrava ai nostri occhi avessero come unica mansione quella di fermare le vespe e spesso sequestrarle. Quel pomeriggio delle vacanze natalizie si passava dalla località Cabianca, che altro non era che un silos poco distante dalla stradetta, unica testimonianza non demolita della cascina che un tempo era sita lì, e come spesso succedeva ci si fermò per curiosare. Scesi dai motorini, i miei compari si avvicinarono a rudere mentre io mi attardai per un bisognino. E una volta arrivati nei pressi del silos, iniziarono a scappare urlando
«Gelmor, Gelmor!» Io sono stato un po' così al momento, Gelmor tradotto per dire, vuol dire c'è il morto. E loro intanto sono corsi verso di me, no? Via, via, via così, no? Non ho neanche finito intanto, no? Cioè sono stato lì spiazzato, mi ho detto «Ma com'è Gelmor, gaffo? Ma come c'è il morto, no? Via, via, via!»
Io, che stavo ancora finendo di fare pipì, rimasi spiazzato, esterrefatto, insomma, mi spaventai di brutto. Loro saltarono in sella, accesero i motorini, gridando «Scappiamo, scappiamo!» Quindi anch'io ed il mio passeggero partimmo a razzo. Durante la corsa chiesi spiegazioni al mio socio, che non ricordo oggi chi fosse di preciso, e mi disse che dentro al silos c'era un morto. Io, agitatissimo, dissi che dovevamo avvisare qualcuno, ma lui prontamente rispose assolutamente di no, che se no avrebbero poi dato la colpa a noi. Arrivammo all'oratorio e lì ci furono 10 minuti di paura e sgomento. Non capivo perché loro non volevano avvisare nessuno. Stranamente non li vedevo scossi, ma al contrario fermi e decisi a mantenere il riservo. Alle mie domande su qualche dettaglio in più, però, rispondevano in modo un po' vago e io cominciai a perdere la pazienza e a diventare molto agitato. Loro cercavano di calmarmi e di rassicurarmi, ma io sbottai e, divincolandomi da chi mi teneva, dissi che sarei andato io a chiamare i carabinieri. Vedendo che ero più che deciso ad andare in fondo, mi bloccarono di forza e mi dissero, ridendo, che era tutto uno scherzo. Avevo fatto non so quanto, credo un quarto d'ora d'inferno, e loro ridevano. Questa cosa mi fece imbestialire e a quel punto credo che anche loro si resero conto di avere calcato un po' la mano. A distanza di anni uno di loro mi ha detto ancora che la mia reazione quel giorno fu spropositata, rimarcando ancora sulla bontà del suo scherzo. Boh, sarà. Ma comunque io quell'episodio lo vedo come uno spartiacque. Quel giorno qualcosa si è rotto. La fase di disincanto, spensieratezza che caratterizzava gli anni precedenti era finita. Gli amici non erano più quelli che credevo. Il mondo cominciava piano piano e inevitabilmente a presentarsi per quello che è. Ognuno poi ha fatto il suo percorso, naturalmente. Da quel giorno però ho cominciato a capire che bisogna guardare un po' oltre le cose che si vedono di primo acchito. Purtroppo. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Loro sono i Bee Gees, wow, che cantano I started a joke, cioè ho iniziato uno scherzo, ho cominciato a fare uno scherzo che è proprio il cuore della storia di Marco e dei suoi amici. Pronto? Ciao Marco, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao.
Ciao, come stai?
Diciamo che ho avuto momenti migliori, sono appena reduce da una bella influenza che non sono ancora uscito completamente.
Ah, ok.
No, vabbè, dai.
Però insomma c'è di peggio, Marco.
Ah, sicuramente, sicuramente.
Senti, io vorrei partire proprio dalla frase finale della tua storia che mi ha molto incuriosito, quando dici: da quel giorno ho cominciato a capire che bisogna guardare un po' oltre le cose che si vedono di primo acchito. Che cosa intendi esattamente?
Allora, io chiaramente poi mi sono focalizzato su quella cosa lì, però da quel giorno, ok, ma più che altro in quel periodo è stato un periodo di cambiamenti, no? E quindi quello lì è stata una cosa che è abbastanza netta, viva, no? Mm-hmm. E quindi ti dico, da quel giorno devo guardare un po' oltre. Però in realtà era quello che pian pianino, quando dopo incominci a crescere, devi per forza di cose fare. Cioè, dicendoti che prima ero così spensierato, per in effetti che era vero, ma non solo io, all'età era quella, no? Pian pianino dopo le cose cambiando, resti con qualche delusione, capisci che dici, ostrega, però in effetti potevo guardare, potevo capire, cioè, certo. Quando hai qualche sensazione, no? Ecco, bisogna dare peso anche un po' alle sensazioni, non solamente alle impressioni.
Ma sai che la mia sensazione è, Marco, che questo tuo scatto di crescita che hai avuto, però correggimi se sbaglio, non sia dovuto tanto al fatto che ti abbiano fatto uno scherzo che faceva ridere o non faceva ridere, è andato come è andato, ma al fatto che dentro di te è scattato un senso di responsabilità rispetto a quell'ipotetica persona che poteva essere cadavere e poi non esisteva, che era diversa da quello che avresti probabilmente provato un anno prima, due anni prima. Cioè, quello ti ha fatto sentire più grande, quella forma di responsabilità, o dico una bagianata?
Sì, lì bisognava, cioè, sì, quello che dice è vero. Cioè, lì dicevo, no, qua bisogna fare questa cosa. Cioè, io, dando per scontato che fosse vero, ho detto, no, qua bisogna comportarsi così, qua bisogna avvertire qualcuno, no? Cioè, in effetti quello che dici, sì, è vero, no? Lì avevo capito che dovevo fare qualcosa, che andava fatta qualcosa, invece in realtà non andava fatto niente perché era uno scherzo, però è così, e lì
senti, ma
mi
voi
aveva smosso,
certo, certo, la coscienza. Senti, ma voi eravate, diciamo, un gruppo che era solito eravate soliti farvi scherzi, eravate soliti prendervi in giro?
Ma no, ma le cose normali, come penso come chiunque, nel senso a qualità lì, cioè, certo. In quel caso lì magari era scappata un po' la mano, dico io perché ero quello che era la vittima dello scherzo, ma no, altre volte tutto qua, io ci sono rimasto male. Ma più che altro perché se fosse stato lo scherzo rivolto a un altro di noi, chiaramente, perché in quel caso lì era facile farlo a me, c'era quella condizione lì, no?
Era facile, semplicemente eri quello capitato male.
Ci sarei stato anch'io lo scherzo, avrei fatto anch'io lo scherzo.
Certo.
L'unica roba che una volta scappati in paese, cioè, per me doveva finire lì, no? Invece loro l'hanno tirata lunga, è quello che a me mi ha lasciato, cioè io al loro posto, cioè una volta arrivati in paese sarei già messo a ridere subito, certo. E basta, scherzavamo, senti, se no loro hanno tirato un po' lungo.
Loro li hai più sentiti oppure li vedi, li incroci?
Sì, adesso non ripetere, non so dirti di preciso chi eravamo, comunque la Marachella, la combricola era quella. Dopo qualcuno purtroppo non c'è più, qualcuno è andato a abitare fuori paese, con qualcuno ci si è perso, tra virgolette, nel senso che non siamo proprio più una compagnia come allora.
No, immagino.
Si vede, ci si saluta,
si incrocia.
Qualcuno ha preso le sue strade, sì.
Senti Marco, ma di che zona parliamo? Perché io mi sembra un accento che sta verso la Bergamasca, ma non è così.
sì, io, allora... Anche se siamo in provincia di Cremona,
di Cremona,
per 300 okay. metri, e per 300 metri siamo a 50 km da Cremona e 27 da Bergamo, quindi okay. In effetti tiriamo più su. Noi siamo ibridi però, perché non ci considerano né bergamaschi né cremaschi né cremonesi.
Se siete senza patria praticamente, perché da una parte non vale, dall'altra neanche.
Se ti dico come si chiamano in dialetto non è molto radiofonico.
Vabbè, ma in dialetto magari risulta incomprensibile.
Vabbè, no, se vuoi te lo dico, no? I bastarci, perché cioè né cremaschi né bergamaschi, insomma è così, dai.
Cosa hai poi fatto nella vita, Marco? Cosa fai?
Allora, niente, io principalmente ho sempre lavorato in officina meccanica, dai. Io sono un fresatore, lesatore comunque.
Fresatore, ok.
Sì.
E su che cose lavori? Cioè che cosa produce l'officina per cui lavori?
Ma allora... E dopo qua si entra un po' nel tecnico, non farmi parlare troppo di lavoro, però comunque dai, noi siamo un'officina per conto terzi, quindi quello che ci commissionano facciamo e non è neanche tanto così banale, se vuoi, la cosa, né? Però ecco, siamo più che altro adesso indirizzati soprattutto nel settore dell'energia,
okay.
Comunque macchinari anche di grossa
taglia.
Posso anche lavorare pezzi di 15 tonnellate, per dire.
Ah, wow. Marco, ti ringrazio moltissimo per la storia che ci hai mandato e per la chiacchierata che abbiamo fatto, è stato un grande piacere.
Grazie a voi, dai, va bene.
A presto, ciao Marco.
Ciao.
E ora diamo subito la parola a Valeria Locati, che non so, forse Valeria dal cognome, potrebbe anche essere lei della zona della Bergamasca o della Cremonese. Comunque, lasciamole la parola e ci dice qualcosa sulla storia di Marco.
Ascoltare la storia di Marco provoca in ognuno di noi una sensazione di straniamento, perché da un lato coinvolge rispetto alla goliardia delle scorribande in motorino, dei primi passi nel mondo dell'età adulta in cui ci si sente invincibili grazie al gruppo dei pari. Però dall'altro lato genera anche una sorta di insicurezza, una sorta di idea ideale che crolla, che perde la sua luminosità e che soprattutto genera nell'altro, che fino a quel momento era considerato invincibile, una sorta invece di sfiducia, di smarrimento, di diversità. Ecco, ascoltando le parole di Marco possiamo capire non tanto quanto nelle relazioni a un certo punto qualcosa deve cambiare per progredire, ma anche quanto la storia di ogni adolescente è una storia di racconti che a un certo punto si interrompono nella loro fluidità. Da un certo punto di vista Marco ci dice che è importante andare a guardare oltre ciò che si vede in apparenza. Questo è senz'altro un segnale di quella che è la crescita e l'inizio della vita adulta.
Oh, let go to cross the floor. Your heart pounds with precision. A king dies inside his court. Your heart pounds with precision. A king dies inside these doors. Let it all.
Samfa, che canta Indecision, cioè indecisione, perché la puntata si intitola Non tutto funziona come dovrebbe, quindi Luca Micheli sceglie i brani così ad hoc. Dopo lo scherzo mal riuscito nei confronti di Marco, ora vi raccontiamo un'altra storia, la storia di Arnaldo, o meglio, la storia di Arnaldo e del suo cane, Bobby. Non si tratta di uno scherzo, ma sicuramente di una storia che non è finita come lui avrebbe voluto. Questa mattina sono uscito di casa poco dopo le 8, un'ora insolita per me, che amo starmene a letto fino a tardi. Sono diretto a piedi verso un supermercato che dista pochi isolati da casa. Ho incrociato alcune persone che facevano fare la passeggiata ai loro cani, grandi e piccoli. Alcuni tra questi ultimi avevano il cappottino di tessuto con un disegno scozzese. La temperatura era di una decina di gradi sopra lo zero, anche se il vento, pur di relativa intensità, creava l'impressione che fosse più bassa. E non ho potuto fare a meno di andare indietro di molte decadi quando piccolino giocavo con una cagnolina, Lilla, che i miei genitori tenevano in cortile. Aveva il pelo biancastro con qualche macchia nera. Raramente entrava in casa. Che il tempo fosse bello o brutto, che facesse caldo o freddo, doveva starsene all'aperto o ripararsi nella sua cuccia. Mi divertivo a giocare con lei, facendola correre avanti e indietro. Si fermava quando io, stanco, mi sedevo in un angolo, si accucciava accanto a me, con gli occhi fissi sul mio viso, pronta a seguirmi nei movimenti. Un giorno ci fece la sorpresa di mettere al mondo 5 cuccioli. Papà non ci pensò due volte a liberarsi di 4 piccoli, non so dire come, decidendo di tenerne uno al quale fu dato il nome Bobby. Il cucciolo cresceva a vista d'occhio e non passò molto tempo che la sua corporatura superò di gran lunga quella della madre. Al compimento di un anno aveva già raggiunto la corporatura di un cane lupo. Come con Lilla, anche con Bobby io mi divertivo a farlo correre. Cercai pure di addestrarlo, ma senza successo, a raccogliere gli oggetti lanciati poco lontano da me, con l'intento di farglieli raccogliere e riportarmeli. Un amico di papà, venuto in visita, chiese che il cane gli fosse venduto. Aveva necessità di un cane da guardia. Papà glielo regalò e, malgrado le mie lacrime, Bobby fu portato lontano diversi chilometri da casa nostra. Passò del tempo prima che me ne fossi fatto una ragione. Erano trascorsi molti mesi quando una mattina, aprendo la porta di casa, ce lo trovammo seduto lì, davanti all'uscio, in attesa che qualcuno si accorgesse della sua presenza. Portava al collo un collare e a questo era fissata una lunga catena. Non sapevo se ridere o piangere, quando iniziò a correre intorno con guaiti tipici di contentezza, facendo sferragliare la catena. Chissà quanta forza e rabbia gli consentirono di staccarla dal punto a cui era stata fissata. Una cosa era certa: non si era abituato alla condizione in cui l'aveva costretto il nuovo proprietario. La sofferenza per essere stato costretto alla cattività e la lontananza dalla sua prima dimora dovevano essere state insopportabili. Il mio entusiasmo, però, durò poche ore. L'amico di papà, dopo averlo cercato nei dintorni, venne da noi con il suo furgoncino. Anch'egli fu meravigliato dal comportamento dell'animale, ma, del tutto insensibile al suo sentimento, arrotolò la catena, mise la museruola al cane e lo prese in braccio. Bobby cercò di divincolarsi, ma alla fine venne chiuso nella gabbia posta sul cassone dell'auto. Fui preso da una grande tristezza, pensando al dolore provato dal cane. Mentre il mezzo si allontanava, udii i suoi latrati, non so dire se dettati dalla disperazione o, come decisi di credere, il suo modo di dire addio. Sono Apparat che cantano Goodbye. La storia che ci ha raccontato Arnaldo è una storia struggente per chiunque abbia a cuore un animale di qualsiasi tipo. Queste cose succedevano molto di frequente molti anni fa. Temo che succedano ancora in alcune zone magari meno in vista del nostro paese, nelle campagne, dove gli animali sono da una parte giustamente considerati degli animali e non trattati come degli esseri umani, dall'altra invece, ahimè, legati con delle catene o ceduti al primo offerente senza tenere conto dell'affetto l'affetto che si prova magari in famiglia per quell'animale e quell'animale per la famiglia. Ma tant'è. Le borse in diretta, poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Non tutto funziona come dovrebbe, e torniamo con una storia che ormai è quasi un classico e a cui io tengo moltissimo.
Questa sera del mese di maggio 1933, tuttavia, in tutta la città la gente dice brucia qualcosa in Upper Place. Sì, è vero, brucia qualcosa. Per l'esattezza bruciano libri. 25.000 libri.
Anche la Miraccioni è caduta nella trappola di volersi paragonare ad Anna Magnani, no?
Che faccio, Anna? Glielo dico? Intanto io ho molte cose in comune con la signora Magnani. Intanto le occhiaie.
Commedie, tragedie, musical, monologhi. C'è tanto da andare a vedere, i teatri sono pieni durante una stagione brillante. Ma come districarsi tra mille spettacoli? Cosa scegliere? Dove andare? Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto con Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24, per trovare lo spettacolo che fa per voi. Un dramma di Shakespeare, una performance off-off o magari una commedia per farci quattro risate. Vi aspetto ogni sabato alle 14:15.
Matteo Caccia racconta.
Ammetto che la scelta di questa seconda storia, in una puntata che si intitola Non tutto funziona come dovrebbe, è, come vi dicevo poco fa, una mia passione e in parte anche una mia debolezza. Io vi ho già raccontato di come uno degli ascoltatori, autori, che ha partecipato di frequente ai miei programmi con le sue storie, si è diventato un amico, e un amico che di recente è scomparso. E quindi oggi voglio raccontare una sua vecchia storia, che ormai è un classico anche per chi ascoltava quel programma che si chiamava Voi siete qui. È la storia di uno scherzo a scuola ma riuscito, e che tutti noi ricordiamo con il semplice nome di Scagnolari. L'autore, ovviamente, si chiamava Massimo Nerriotti, detto Il Polpo. Lo confesso solo ora, perché solo ora, a 49 anni, trovo il coraggio. Avevo 15 anni in quei giorni, fine anni 70. È una mattina qualsiasi a scuola, Istituto Tecnico Agrario di Stato, Pianezza, provincia di Torino. In classe c'è una lezione di non so cosa, ascolto il professore in attesa dell'intervallo delle 10. Dietro di me sta seduto Scagnolari. Scagnolari pesa almeno 100 kg. Scagnolari porta occhiali dalle lenti molto spesse, culi di bicchieri. Scagnolari non ha voglia di studiare ed è ripetente. Scagnolari ha gli occhiali spessi e dalla vita non vuole seccature, vuole dormire ad occhi aperti in classe per tutta la mattina e poi tornare a casa e riprendere a farsi gli affari suoi. Scagnolari si accontenta di poco, mangiare, fumare e guidare il suo motorino. A Scagnolari, di tutto il resto, non gliene importa nulla, tanto dice che se lo bocciano andrà a lavorare da suo padre. Suona la campanella dell'intervallo, tutti fuori per 10 minuti, rientro in classe e ciondolo tra i banchi. Tra pochi minuti inizia la lezione della Francheo, scienze. La Francheo è sui 40, altera, algida, bellissima, capelli neri cotonati come un leone, cattiva come una merda. Siamo tutti mezzi innamorati e del tutto terrorizzati da lei, è come amare il proprio boia. Rientro in classe poco prima che suoni la campanella di fine intervallo. Sto per sedermi al mio posto quando vedo il diario di Scagnolari sul suo banco, lui è ancora fuori. Afferro il diario e vengo preso da un attacco di scherzo da preti. Mai avuto prima né dopo in tutta la mia vita. Prendo una penna e sulla pagina di oggi scrivo a grandi caratteri: La Francheo, professoressa di scienze, è una stronza. Chiudo il diario e lo rimetto al suo posto. Oggi con lei abbiamo solo un'ora, di solito se ha solo un'ora fa lezione. Nelle ultime 10 volte in un'ora ha sempre fatto lezione, che va pure bene, eh? Basta stare impietriti a guardarla e seguire parola per parola. La Francheo entra, si siede alla cattedra, il resto è fatto di iceberg. Io sono completamente dimentico di ciò che ho fatto, tanto oggi spiega. Invece apre la bocca e dice: oggi interrogo, che siamo un po' indietro con i voti. Freddo nelle vene, freddo sulle tempie, freddo nell'aria. Solo freddo e paura reale. Intanto quella bellissima e terrificante donna sta scorrendo il dito lungo i nomi. Improvvisamente mi viene in mente che può accadere l'impossibile, l'irreparabile. Adrenalina, paura, il gelo alle finestre, la fine di tutto, oltre l'apocalisse, l'Armageddon. Voglio la mamma. Lei ferma il dito, alza gli occhi e dice: Scagnolari. Io e Scagnolari subiamo un arresto cardiaco in tandem, simultaneo, senza dircelo. Scagnolari, dai, forza! La Francheo lo guarda da sopra i suoi occhiali, come sempre non sorride. È bellissima la Francheo, se solo adesso non stesse per ammazzare l'ignaro Scagnolari e poi non so cos'altro possa succedere. Scagnolari è bianco come la neve, 100 kg di neve che si alzano e vanno verso il boia di ghiaccio. Io non ricordo più la prima domanda, non ricordo nemmeno la seconda. Ricordo che alla terza domanda Scagnolari stava remando come un vogatore ubriaco in mezzo a un mare in tempesta. Remi rotti, scalmi persi, timone andato. Ma Scagnolari si sarebbe fatto capo orni in retromarcia se solo avesse saputo che cosa stava per succedere.
I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks. He's coming along.
Scagnolari, portami il diario, dice la Francheo. Scagnolari trascina i piedi verso il banco, prende il diario, si gira e lo porta con grigia mestizia alla Francheo. Io ho una paura pazzesca e sono morto. Scagnolari posa il diario sulla cattedra, la Francheo lo prende, lo sfoglia, arriva alla pagina di oggi e legge. Guardo la sua faccia che non cambia espressione, forse intravedo solo un lieve cambio di colore, una sfumatura che la rende più marmorea, stupenda. La Francheo guarda Scagnolari. Scagnolari guarda la Francheo. Lei non cambia espressione. Gli occhiali sono più umani dei suoi occhi. L'hai scritto tu? E lo ripete. L'hai scritto tu? La Francheo porge il diario a Scagnolari. Scagnolari legge e diventa di porcellana, bianco e grigio, trasparente. Gli si crepano le lenti degli occhiali. Poi muore anche lui. La Francheo lascia circa 30 secondi alla platea perché la frase entri per bene nel cuore di tutti. Chi l'ha scritto? Scagnolari, perdonami. Mi dispiace ancora oggi. Sentiamo tutti la voce della Francheo che dice: la Francheo, professoressa di scienze, è una stronza. Scagno non si sarebbe mai più ripreso. E se ha intrapreso la strada della droga e delle rapine agli uffici postali, come ancora oggi si racconta, so che è colpa mia. Se non viene fuori chi è stato, tutta la classe subirà una pesante punizione, dice la Francheo. In ogni caso ne parlerò con la preside. Ora, Scagno, pensaci, concedimi un attenuante. Essere uomo a 15 anni, quasi 16, è difficile. Impossibile a meno di essere Zorro o Tex. In un mondo perfetto, se fossi stato perfetto, avrei dovuto fare così. Alzarmi in piedi e dire, sono stato io, prof. Scagnolari non ne sa nulla. Avrei portato il mio diario e poi sarei salito con la schiena dritta dalla preside. Non ne ho avuto il coraggio, Scagno, cerca di capirmi. Ero troppo impaurito, anche se sono sicuro che tu stavi peggio di me. Il colpevole non saltò mai fuori. Scagnolari, il giorno dopo il fattaccio, arrivò a casa coi capelli grigi e alla fine dell'anno venne bocciato. Della Francheo ho perso le tracce. Chissà che fine ha fatto. Mi piacerebbe ritrovarla per raccontarle questa storia, ma prima mi deve firmare una dichiarazione di non belligeranza con valore retroattivo. Io mi beccai due materie a settembre quell'anno. Avrei potuto essere promosso a giugno, ma forse non ho studiato di proposito. Forse è stato un modo per espiare il mio peccato. Forse. Scagnolari, se tu sentissi questa mia confessione, sappi che mi dispiacque tanto, ma ebbi molta paura quel giorno e ancora oggi vorrei porgerti le mie scuse. Peccato che forse sarai ancora in galera, perché si dice che tu sia finito male, delinquente incallito, a causa di un trauma subito a scuola, tanti anni fa. sentire Marvin Gaye che canta Is That Enough, mentre la storia che vi ho raccontato è una storia che, come vi dicevo, probabilmente gli ascoltatori di lunga data di voi siete qui, parliamo 2011, 2012, 2013, ormai 29, più di 10 anni fa, perdonatemi, tanto faccio confusione con le decadi. Per quegli ascoltatori era diventata una specie di cult. Ricordo anche la serata in cui, credo anche Paolo se la ricorda, la serata in cui facemmo i live di Voi Siete Qui dal vivo nella Sala Collina, nella vecchia sede del Sole 24 Ore, Sala Collina che non esiste più, perché non esiste più la collina, è stata proprio spianata la collina che Renzo Piano aveva disegnato all'interno di quell'edificio di Via Monterosa 91. Ma tant'è, bando ai ricordi, vi ricordo che Massimo Nerriotti, che ahimè appunto pace all'anima sua non è più con noi, ha però scritto un libro che si intitola Fare il veterinario da cavalli è sempre meglio che lavorare, quasi sempre. Lo ha pubblicato in self-publishing, lo trovate ancora online, perché questo faceva Massimo, faceva il veterinario per cavalli, per grandi animali, nella fattispecie per cavalli, si era specializzato nei denti dei cavalli, ricordo che mi raccontava. E questa è una storia davvero che è diventata un grande classico. Di Scagnolari non si è più saputo nulla, lui mi ha raccontato di essere riuscito a rientrare in contatto con molti compagni dell'epoca dopo aver raccontato questa storia, no? Per quell'idea che le storie fanno succedere le cose, e in quel caso la cosa che era successa è che li aveva rincontrati, li aveva conosciuti, ma di Scagnolari non si è più saputo nulla. Lo immaginiamo così, libero su una strada americana, liberato dalle catene della prigione in cui era finito a causa di Massimo. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Cherosene.
Matteo Caccia racconta.
Proseguiamo con la storia che vi stiamo facendo ascoltare in queste settimane. È tratta dal podcast Cherosene, storia di un aereo contro una scuola. Nel nostro racconto si è appena concluso il processo a carico del pilota dell'aereo Bruno Viviani e dei suoi superiori Eugenio Brega e Roberto Corsini, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Dopo l'assoluzione il pilota Viviani è letteralmente sparito nel nulla. Per 34 anni non si è più saputo nulla di lui, non ha più rilasciato interviste e non sappiamo come sia andata avanti la sua vita, con un peso certamente non facile da portare. Anita Panizza ed Elisabetta Fusconi hanno così deciso di provare a cercarlo per sentire il suo pezzo di storia.
Hai mai avuto la curiosità di voler parlare con il pilota, con Bruno Viviani?
Sì, sì, sì. Io l'ho visto quando nel primo grado era presente.
Lei è Milena Gabusi, una delle quattro sopravvissute della seconda A.
E
che ricordi hai di lui in quella
era occasione? Giovane. Lui era giovanissimo, eravamo giovani noi, ma anche lui. L'immagine era di un ragazzo molto protetto, ragazzo che guardava sempre per terra, cioè che non crociava certo... era sempre in divisa e me lo ricordo sempre con lo sguardo basso, però dopo poi non ho più avuto notizie.
Se potessi parlarci, cosa gli diresti? Qualcosa, cosa gli diresti, cosa gli chiederesti?
Come sta? Non deve essere stato facile. Poveretto.
Quando io avevo chiesto a Gianni e gli avevo chiesto se aveva quantomeno delle indicazioni, un minimo, una strada da percorrere, mi ha detto guarda, ci hanno provato in mille, mi aveva detto.
Guardiamoci intorno.
Ci hanno provato in mille, nessuno l'ha mai trovato, l'unica cosa che sappiamo è che era passato l'aviazione civile. Ma...
allora, dovrebbe essere a sinistra.
Siamo in auto. Abbiamo lasciato l'autostrada e siamo arrivati in un paesino del nord Italia dove abbiamo fondati motivi di credere che possa risiedere Viviani. Forse non è all'estero come si pensa, forse non ha neppure cambiato nome, o forse sono solo nostre speranze. Abbiamo un indirizzo in mano e tante aspettative.
È quella lì, Anita.
A destra o a sinistra?
No, qua. Lì a sinistra. Sì, quella lì, non è quella?
Sì, sì, sì.
Parcheggiamo davanti a una via fuori dal centro del paese. In giro non c'è quasi nessuno. Ci guardiamo intorno, attraversiamo la strada e ci avviciniamo titubanti al civico numero 6. Se le nostre lunghe ricerche non sono state vane e se l'ottimismo di Anita ha la meglio sulla mia disillusione, il vecchio casale ristrutturato che abbiamo di fronte potrebbe davvero essere la casa dove abita il tenente o ex tenente Bruno Viviani. Lo sguardo va subito al citofono. Ci sono due nomi, ma per leggerli bene dobbiamo avvicinarci.
Non è vero, guarda cosa c'è scritto sul citofono, Anita.
C'è scritto Viviani.
Non sta rispondendo nessuno, ma effettivamente, cioè, o sono barricati dentro, non c'è una persiana aperta. Però, Anita, se c'è un cane, qualcuno deve passare di qua a dargli da mangiare.
Scusi? Non la vedo.
Non riusciamo a vedere bene la donna che si affaccia timidamente da una balconata della casa. È seminascosta, ma ci risponde con cortesia.
Perdono il disturbo. Noi stiamo cercando Bruno Viviani. È possibile disturbarlo?
Perché cosa?
Perché stiamo facendo un lavoro giornalistico.
È a qualche metro di distanza da noi e il cancello non ci viene mai aperto. Ci separano un cortile e un giardino piantumato.
Però naturalmente vorremmo...
Rientra in casa per far arrivare a Bruno Viviani la nostra richiesta.
Grazie.
La ringrazio moltissimo.
Restiamo in attesa in silenzio. Sono attimi in cui nella mente ci passano mille pensieri su quale responso potrebbe arrivare.
Sta qua, avevi ragione tu.
Torna quasi subito. Ha detto che al momento non è disponibile. Eccolo il responso.
Senta, possiamo anche ritornare tra un pochino? Noi oggi stiamo un po' tutto il giorno qua. Ma se solo, anche solo un confronto di un minuto, poi andiamo via. Ma
solo
almeno...
per spiegargli chi siamo. Solo per spiegargli chi siamo.
È una presa di tempo, forse per non dirci subito di no, o nella speranza di farci desistere. Cosa che ovviamente a questo punto non ci sentiamo di fare.
È stata molto gentile, ma secondo lei tra un'ora possiamo tornare a disturbare o... Un paio d'ore? Va bene.
Decidiamo di aspettare pazientemente nelle vicinanze per poi ritentare di parlargli. Nel frattempo, seduta in macchina, ci viene in mente di scrivergli una lettera, da lasciargli in caso anche il secondo tentativo non vada in porto. Mentre scriviamo, lo sguardo va di tanto in tanto al cancello della casa di Viviani. Finito di scrivere il messaggio, iniziamo a chiacchierare del più e del meno. Guardiamo anche dei video sul telefono e siamo talmente prese che non ci accorgiamo subito di un furgone Amazon che ha affiancato la nostra macchina. Un fattorino è appena sceso con un pacco in mano e sta attraversando la strada diretto alla casa di Viviani. È uno di quei momenti in cui la vista non lavora in simultanea con le sinapsi cerebrali. Dallo specchietto retrovisore realizziamo infatti con ritardo che al cancello c'è un uomo in attesa di prendere in consegna qualcosa. Rapidamente scendiamo dall'auto e attraversiamo la strada senza neanche troppo guardare se qualche macchina sia in arrivo. Siamo sull'uscio del cancello assieme al corriere. Davanti a noi c'è un Bruno Viviani invecchiato di 30 anni.
Viviani, scusi, siamo Elisabetta e Anita, abbiamo citofonato prima.
Sì.
Le chiediamo scusa perché non è...
A modi gentili, ma è molto sospettoso.
Perché stiamo lavorando a un prodotto audio. Adesso sì, aspetti che...
Prego.
Prego. Grazie. Buon Natale. Stavo uscendo.
Sì, ci scusi,
davvero.
Brevissimamente, allora, come potrà immaginare, noi stiamo lavorando un prodotto audio sulla vicenda del Salvemini.
Sì.
E siccome sono passati tanti anni, la vita è andata avanti per tutti, noi non
chi
vogliamo...
Vi manda? Vogliamo.
La domanda chi vi manda ci spiazza letteralmente, non ce l'aspettavamo. Non ci sta mandando nessuno. Nessuno sa che siamo lì, tra l'altro. Siamo noi due con una storia tra le mani che ci ha colpito e che vogliamo raccontare con chi l'ha vissuta.
No, io non vorrei riscavare cose anche perché ci sono delle persone che hanno sofferto abbastanza.
Ma certo.
Stesso, quindi non... non approvo la cosa di andare a rompere le scatole a persone che hanno avuto magari dei drammi, delle cose, del danno, come noi. Tutti. Attenzione.
Ma è certo. Quello che immaginiamo.
Infatti noi proprio questo.
Io sono primo. Io adesso già sta cosa mi sta facendo incazzare.
Immagino, ci dispiace. Okay.
Senta, Viviani, noi le avevamo scritto una lettera. Possiamo lasciargliela? Così ci può pensare un attimo.
Mi spiace, Marco.
Una reazione del genere non ce la immaginavamo. C'è però qualcosa che non si può far ascoltare, ma che è doveroso raccontare. Mentre ci parla, Bruno Viviani ha gli occhi lucidi.
Sono TV Girl che cantano It Almost Worked, cioè ha quasi funzionato, in una puntata che si intitolava Non tutto funziona come dovrebbe. Ringraziamo moltissimo Anita Panizza e Elisabetta Fusconi che ci permettono di raccontare il loro podcast, che vi ricordo si intitola Cherosene, storia di un aereo contro una scuola, che è una produzione Audio Tales in collaborazione con Radio 24, app, sito di Radio 24 o tutte le piattaforme podcast. Grazie anche al resto della redazione, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi, che fanno questo programma così com'è. Mandate le vostre storie, continuate a farlo. Matteo Caccia racconta, @radio24.it, le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!